Sia lodato Gesù Cristo. Immagino che uno possa fare questo tipo di riflessione. Mi ritaglio un'ora alla settimana, magari anche con sforzo, dagli impegni della famiglia, del lavoro, dagli amici e dallo svago, per andare a messa e sentire una parola buona di incoraggiamento. Arrivo, come stasera, e sento una pagina che è peggio del bollettino di guerra, dove ci sono morti e feriti da tutte le parti, e dico: ma allora? No, restiamo convinti, ecco la mia risposta, restiamo convinti del fatto che questa parola è una parola anche di grande consolazione. Tutto si tratta a spiegarla e a capirla bene, perché qui è la chiave del fatto che ascoltando questa parola non ci turbiamo e che torniamo a casa con una luce interiore che si è accesa, che ci fa capire bene il senso profondo della nostra vita e, se me lo permettete, delle cose che nella nostra vita succedono, che non sono mai a caso, che tante volte provano la nostra fede oltre che la nostra pazienza, e che sono adatte a dimostrare al Signore proprio questa realtà che io già da adesso voglio sottolineare, una realtà importantissima, che è questa della perseveranza. Stamattina, prima della messa dei bambini, come faccio sempre, dicevo ai bambini e ai ragazzi: leggete il Vangelo, leggete il Vangelo. E quelli, come fanno sempre, avevano in mano il foglietto. Poi ancora prima della messa ho detto a qualcuno: cosa vuol dire perseveranza tra quelli più grandetti? La risposta è stata come a scuola: in questo momento non me lo ricordo. E allora questo mi è servito durante la messa dei bambini per chiarire, per spiegare che cos'è la perseveranza, perché corriamo il rischio, come tante volte avviene per le medicine, di portare qualcosa scritto, no, anche al farmacista, ma quello che vuol dire, quello che portiamo lì scritto, non lo capiamo. E se va bene in farmacia, questo discorso non va bene dal punto di vista della fede. Cos'è la perseveranza? È la capacità e l'impegno che noi mettiamo per essere continuativi nel bene. Perché, come tante volte mi capita di dire, soprattutto ai giovani, è vero sempre, e dal punto di vista di fede è vero ancora di più, che una rondine non fa primavera. Di modo che le cose che anche tante volte noi sentiamo sono delle cose che ci devono far riflettere. Io sono un buon cristiano, dice qualcuno, vado anche alla messa a Pasqua. Dimmi tu se qualche volta faccio le preghiere, se passo davanti a una chiesa mi faccio la croce. Siamo malmessi, ma molto malmessi, perché nessuno di noi gradirebbe avere un amico o un parente che ci dicesse: guarda, io ti voglio bene a giorni alterni, oppure ti voglio bene una volta all'anno per il tuo compleanno, o ti voglio bene quando è Pasqua. Prima determinazione in queste cose che noi prenderemo è quella di allontanare queste persone. Il Signore non ci allontana, però ci dà occasioni per capire che la mia vita cristiana o è perseveranza, quindi metto giorno dopo giorno l'impegno continuato per vivere la sua presenza, o azzarderei questa ipotesi, non è nemmeno vita cristiana. Non solo non è una vita cristiana accettabile, non è una vita cristiana. Dicevamo, questa pagina di Vangelo ci turba un po'. È esattamente l'effetto che Gesù voleva ottenere in quel momento sull'uditorio, effetto immediato che lo portava poi a insegnare quello che voleva si scolpisse nel cuore della gente. Da dove parte Gesù? Parte dal Tempio, da questi ebrei, avete sentito nel Vangelo, che si vantavano, esaltavano la bellezza del Tempio di Gerusalemme. Il Tempio di Gerusalemme era veramente una cosa meravigliosa, una cosa splendida, perché oltre che essere fatto in un modo artisticamente degno, era anche ricoperto di doni votivi, di ex voto. E comunemente si dice, gli studiosi dicono, che addirittura i pellegrini, sia prima di Gesù che nel breve periodo che c'è stato dopo la vita di Gesù, circa 30 anni, perché nel 70 dopo Cristo il Tempio è stato distrutto dai Romani e rasa al suolo Gerusalemme, che pellegrini arrivando a Gerusalemme, voi sapete che il pellegrinaggio è uno degli imperativi degli ebrei, no? I quali sono tenuti ad andare almeno per Pasqua a Gerusalemme, al Tempio. I pellegrini arrivando da quello che si chiama il Mons Gaudi, il primo posto dal quale si vede la città di Gerusalemme, erano abbagliati, storditi, meravigliati dallo scintillio di queste corone d'oro di cui era adornato il Tempio e dai ricordi, dagli ex voto che erano nel Tempio appesi. E dunque questi avevano ragione di vantarsi del Tempio, perché il Tempio era soltanto una cosa religiosa dal punto di vista della pratica, ma dal punto di vista anche della connotazione nazionale era per loro un punto di riferimento, la cosa più bella del loro popolo. Tanto che voi sapete che il Tempio poi è stato questo riferirsi a una realtà importantissima, Dio che abita in mezzo al suo popolo. Perché? Perché nel Tempio, nel centro del Tempio, c'era il Santo dei Santi, dove era custodita l'Arca dell'Alleanza, e nell'Arca dell'Alleanza c'erano le tavole di pietra con i 10 comandamenti che Dio aveva dato a Mosè sul Monte Sinai. Gesù parte da questa situazione, parte, perché vuole insegnare che non c'è nulla nella nostra vita di quello che noi costruiamo, realizziamo, accumuliamo, abbiamo, non c'è nulla che sia veramente degno di occupare in forma stabile e permanente il nostro cuore. Il nostro cuore non è fatto per essere invaso, occupato dalle cose materiali. E Gesù dice ancora: dovete fare un passo avanti, perché quello che vi deve interessare non è neanche la data o la modalità della fine del mondo, ma è piuttosto Dio stesso. Perché la perseveranza di cui parla Gesù nel Vangelo ha come oggetto la persona stessa di Dio. Io sono perseverante non nella pratica di cose esteriori, una serie di cose che io devo fare, ma nel mio rapporto di amore con Gesù. E siccome il sommo poeta diceva che l'amore si paga con l'amore, questo se vale dal punto di vista delle relazioni umane, io devo voler bene a chi mi vuole bene, ed è giusto che una persona che è amata riami a sua volta. Nei confronti del Signore questo è veramente importante: impegnarci in modo continuativo, con sforzo, ad amare Dio. La perseveranza è questa. E allora Gesù dice: sì, perché pensare quando, pensare dove, pensare come verrà la fine del mondo, in realtà è un argomento che vi distrae dalle cose importanti. Bene, noi sappiamo che questo argomento è anche moderno. Ieri, anche stamattina, citavo i nostri amici Testimoni di Geova. Mi piace avere l'occasione di parlare di loro per dirvi, ricordarvi, che i Testimoni di Geova non sono neanche cristiani, perché non accettano la divinità di nostro Signore Gesù Cristo, quindi una setta non cristiana. I nostri amici Testimoni di Geova ogni 2 o 3 anni, fino a qualche anno fa, sparavano date della fine del mondo. Guardate che tale giorno, a tale ora ci sarà la fine del mondo. Improrogabilmente la data e l'ora arrivavano, siamo ancora tutti qui, e loro dicevano: ma forse abbiamo sbagliato i conti. I conti li avete sbagliati, a non fidarvi di Gesù Cristo. Il vero conto sbagliato è questo. Gesù Cristo che ti dice, guarda, la fine del mondo verrà, neanche il Figlio di Dio sa la data della fine del mondo, non perché Gesù non la sapesse, ma proprio per dire che questa non è importante. Una cosa è certa, che il mondo finirà per te, che ci sarà un momento nel quale la tua vita terminerà e tu, se vivi nella perseveranza, non devi temere nulla. Cari fratelli e care sorelle, allora ecco l'insegnamento del Vangelo di oggi. Niente paura, ma confidenza, fiducia nell'amore del Signore, perché se viviamo nella perseveranza, realmente non c'è nulla da temere nella vita di fede. E voi potreste dirmi, allora tutte le cose che Gesù ha detto, alcune delle quali si sono anche realizzate, ma guardate, Gesù non ha detto altro se non quelle realtà che sono presenti in tutte le generazioni. Tutte le generazioni portano queste realtà come segno del fatto che quello che Gesù dice è vero. Le malattie ci sono sempre, la fame c'è ancora, la guerra c'è sempre. Sapete che in questo preciso momento nel quale noi siamo qui riuniti, nel mondo sono in atto 50 guerre, sapete voi questo? Non ne parla nessuno, sappiamo di quelle più vicino, di quelle che interessano le grandi nazioni per il petrolio o per altro, ma delle altre. È finita in Colombia il mese scorso una guerra civile che è durata più di 50 anni, è finita con la mediazione richiesta della Santa Sede, non ne ha parlato pressoché nessuno, né quando questa guerra era in atto, né adesso che è finita. Però nel mondo le guerre ci sono ancora, perché c'è la cattiveria e la chiusura del cuore degli uomini e ci sono questi elementi cosmici, li avete sentiti, politici, sociali, comunitari, anche familiari, che ci dicono che la cosa importante della nostra vita è proprio questa, essere fedeli a Dio, perseverare nel nostro rapporto con Dio. Tutte le altre cose dobbiamo rassegnarci. Il paradiso non è qui, la perfezione non è di questo mondo e noi camminiamo in una realtà che ha dentro di sé, che porta incisi nel cuore i segni della provvisorietà. Era questo che Gesù voleva dirci e a conforto di questo vi dico, ieri sera prima di andare a letto leggevo un passo, un brano del cardinale vietnamita Van Thuan, stato fatto cardinale dopo che aveva fatto più di 20 anni di campo di concentramento, da sacerdote e da vescovo clandestino. Quando poi l'hanno liberato è riuscito a venire a Roma e Giovanni Paolo II l'ha fatto cardinale. Sapete cosa ha scelto come croce pettorale? Ha scelto un pezzo di fil di ferro spinato del campo di concentramento, lo portava qui appeso come tutti i cardinali portano la croce. Questo cardinale Van Thuan, che adesso è servo di Dio, ci ha raccontato che nei 12 anni, avete capito bene, 12 anni di isolamento, quindi 12 anni in cui lui non ha visto nessuno in carcere, in questi 12 anni di isolamento molto lo preoccupava quello che erano le opere di Dio. Si diceva, ma e adesso le opere di Dio come vanno avanti nelle parrocchie, nella diocesi, le cose che stavamo facendo adesso che non c'è più il vescovo che è in prigione, come andranno avanti? E dice, per molto tempo questa è stata una cosa che lo ha turbato molto. Non aveva tutti i torti in realtà. Poi dice, ho trovato pace nel pensare una cosa. E la cosa ci aiuta molto anche noi. Diceva a se stesso, io ho scelto Dio, non le opere di Dio. Io ho scelto Dio. Le opere di Dio me le possono togliere in prigione. Dio non me lo possono togliere. Ecco un modo di perseverare nel proprio rapporto con Dio. E sapete, poi era riuscito, in modo clandestino, a farsi arrivare delle ostie dentro un libro. Gli mettevano delle ostie E lui diceva alla messa, penso che sappiate già queste cose, prendendo un pezzettino piccolissimo di ostia che doveva durare per molto, lo metteva sulla mano e poi nel palmo della mano metteva 3 gocce di vino e 1 di acqua. Si faceva mandare boccette di medicina piene di vino per poter dire la messa quando era in campo di concentramento. Noi, cari fratelli e care sorelle, abbiamo scelto Dio, scegliamo Dio e dunque fissiamo in Dio la nostra attenzione, non distraiamoci allora in altre cose. Se volete sapere un parere personale, penso che nessuno di noi vedrà la fine del mondo. Però torniamo a quel pensiero che abbiamo già espresso. Sappiamo con certezza che il mondo finirà per noi. E in quel momento la carta che possiamo giocare, l'unica carta che vale, sarà quella della perseveranza. Sono rimasto fedele al mio battesimo. Sono rimasto fedele nell'amore verso Dio. Ho ricambiato la misericordia che Dio ha avuto nei miei confronti. E se noi guardiamo, adesso non è più tempo, ma se noi guardiamo la vita dei santi, la vita stessa della Madonna Santissima, che cosa vediamo? Vediamo che in mezzo a difficoltà grandissime sono restati fermi nel loro proposito, hanno perseverato fino alla morte. E allora chiediamo ai nostri santi, chiediamo alla Madonna Santissima questa grazia. Da qualche momento Don Chico solleverà sull'altare l'ostia santa. Che preghiera vogliamo fare a Gesù che viene vivo e vero stasera sul nostro altare? La preghiera è proprio questa: dammi grazia, Signore, di essere perseverante sempre e fino alla fine. Sia lodato Gesù Cristo.